Geronimo. Lettere e libri con Maria Rosa Mancuso.
Posso dirti qualcosa di personale?
Sì, certo.
Devi cominciare prima tu a parlare.
Ok. Io credo che il sesso sia sopravvalutato. Secondo me la gente gli dà troppa importanza. Questo fatto che le donne lo vorrebbero fare quanto gli uomini è una stronzata. Credo che le donne desiderino farlo, ma non per la ragione che pensano gli uomini. E mi sento così confusa. Riesci a capire quello che...
Sì, sì. Certo, certo. Io mi ricordo di aver letto da qualche parte che gli uomini imparano ad amare la persona dalla quale sono attratti e che le donne sono sempre più attratte dalla persona che amano.
Dio, com'è bello. È davvero bello. Mi piace.
Ho fatto solo una citazione.
1989. Sesso, bugie e videotape. La parola videotape da sola basterebbe per misurare la distanza che ci separa da quel primo film di Steven Soderbergh. Altro che i 10 anni passati dall'iPhone. Misura la distanza epocale anche il problema di internet pubblico che recentemente si è posto al sindaco di New York. Le vecchie cabine telefoniche erano state sostituite da colonnine con gli schermi. Ci si poteva collegare senza un dispositivo proprio. Sono state chiuse dopo 6 mesi. I senza fissa dimora usavano le colonnine per guardare ore e ore di film porno. Di pornografia parla Candore, l'ultimo romanzo di Mario Desiati uscito da Einaudi. Ne parla in maniera originale, il titolo va preso sul serio e ritroviamo qui il personaggio di Martino Bux, giovanotto salentino di origine albanese emigrato a Roma. Vecchia conoscenza per chi ha letto gli altri romanzi di Mario Desiati, che fino al 2013 è stato direttore editoriale di Fandango Libri, uno dei più giovani a ricoprire quel ruolo nel panorama italiano. Oggi di anni ne ha 39, fate voi i conti. Parlare di pornografia, di sesso in genere, è rischioso, come sanno gli scrittori che ricevono il premio meno ambito di tutti, il Bad Sex Award, assegnato in Gran Bretagna alla più brutta scena di sesso. Brutta, in questo caso, vuol dire quasi sempre ridicola. Lo scorso novembre ha vinto il premio Harry De Luca con Il giorno prima della felicità. Mario Desiati non è stato neppure candidato. Non ci sono gli estremi per farlo. Ogni cosa è raccontata con bravura, oltre che con passione. Candore è il titolo, l'ossessione per la pornografia è il tema. Terreno scivoloso per uno scrittore. Sentiamo cosa da dire a sua discolpa Mario Desiati. Più di 40 anni dopo Gola Profonda, il film che nel 1974 diventò un fenomeno di costume, togliendo il porno dalle salette specializzate per entrare nel mainstream. Bisognava andarlo a vedere. Fu fotografata in coda davanti a un cinema di New York anche Jackie Kennedy. Da allora è cambiato quasi tutto.
È la storia di un'ossessione. Poteva essere qualunque tipo di ossessione per la pasta alle cime di rape, ma nel caso specifico ho raccontato l'ossessione della pornografia, l'ossessione della trasgressione, l'ossessione della lotta per far cedere il proprio comune senso del pudore, che è quello che in tutte le pagine di Candore contraddistingue la vita di Martino Bux. Sulla sua pelle è cucita un po' la storia della trasgressione italiana e forse anche in parte mondiale, perché poi entra moltissimo anche la pornografia americana, la pornografia europea nelle vicende di questo libro, ma è soprattutto il rapporto con una parte che tutti noi abbiamo dentro, insomma, quella del desiderio, e quello del desiderio con il quale molto spesso non si fa i conti. Nel caso del nostro protagonista, il desiderio ha a che fare soprattutto con il sesso guardato, il sesso che non si fa mai, e lo si guarda sempre con quest'aria un po' candida, innocente, come un bambino che guarda gli adulti giocare a pallone.
Visto l'argomento, ci sono relativamente poche scene di sesso, e questa è una scelta precisa, immagino.
È una scelta ovviamente che ho molto ponderato, perché potevo lasciarmi andare nel raccontare anche l'atmosfera, visto che il protagonista è soprattutto un voyeur, e raccontare anche quello che vedeva, ma a me interessava raccontarne il conflitto, raccontarne il rapporto con questo mondo, il rapporto con la città che lo accoglie, perché in qualche modo Roma è una delle protagoniste di questo romanzo. E quindi raccontare il sesso è molto molto complicato, è molto difficile, lo dico onestamente. Penso che sarei sceso su un territorio molto più scivoloso della pornografia. Preferisco in questo caso proprio essere in quella striscia che è fra due mondi, che erano anche i due rischi. Da una parte quella del cadere nell'aspetto più morboso, quindi nel ricoprire tutto i mondi che riguardano la trasgressione, perché poi tra l'altro è interessante oggi come esista una tassonomia precisa, cioè il nostro il vocabolario erotico è aumentato a dismisura, tutte le pratiche hanno decine di sinonimi, tutte con nuance molto diverse, ma dall'altro lato anche si rischiava, secondo me, poi quando si tratta di un argomento come questo, di un romanzo che parla di sesso, che parla di educazione sessuale, che non c'è, che parla di voyeurismo, che parla di pornografia, il rischio del moralismo è dietro l'angolo, della lezioncina. Beh, è meglio per esempio la vita a questo punto. Cioè, poteva arrivare veramente un momento veramente così terrificante in questa storia. E quindi su questa striscia, veramente come un acrobata, Martino Bux si muove seguendo il filo, chissà, forse non cadendo mai.
Torniamo su Martino Bux, il protagonista di Candore, provinciale a Roma. Mi interessava tornarci perché ho parlato prima di romanzo di formazione, e questo in fondo è Roma vista da un provinciale.
Sono molto legato a questo sguardo, è uno sguardo che mi accompagna e su quale lavoro da sempre. Innanzitutto perché Roma è una città che è infinita, cioè si può raccontare in tantissimi modi, è veramente un mondo che non è soltanto, spesso noi abbiamo una visione della letteratura, del cinema negli ultimi anni di una Roma molto patinata, ma in realtà a me interessa raccontare invece la Roma un po' del sottosuolo, la Roma dei locali, la Roma dei mezzi pubblici, perché la maggior parte della città vera si muove sui tram, sulla metro, come accade al protagonista di questo libro. La maggior parte della città ha un cognome che non è un cognome italiano, e gran parte di questa città è una città dove c'è la regola del buffo, la regola della sola, cioè la regola nel quale spesso il protagonista si imbatte, cioè dell'imbroglio a volte, però anche la città del riscatto, la città dove tutto si può fare, dove qualunque perversione sessuale può essere raggiunta e praticabile, ma allo stesso tempo nessuno sa dove questa si pratica, una città dove la mano destra non deve sapere cosa fa la mano sinistra.
In Candore c'è anche molta ironia, e anche questo sorprende, perché di solito sesso e ironia insieme tanto bene non stanno.
Una delle chiavi per poter raccontare in maniera credibile era quello di, anche qui un filo molto a metà, insomma, fra il sarcasmo e l'ironia, perché è facile cadere nella commedia oppure cadere nel sarcasmo quando si racconta il sesso. Molto spesso mi è capitato recentemente anche sulla mia pelle, quando si parla di pornografia, il risolino, la risata, il modo anche un po' anche per rimuovere le proprie inibizioni o le proprie paure. E l'ironia è un'altra cosa, è anche saper amaramente ridere su se stessi, come accade al protagonista di questo libro, anche se poi lui ride su se stesso, ma non perché lui è dotato di ironia, ma perché poi il destino è che è amaro con lui.
C'è una cura particolare, parlando di tecniche letterarie, anche nei dialoghi in questo libro.
Sì, ho lavorato moltissimo sulla scrittura, anche più di altri libri, perché questo è un libro che è una gestazione di tanti anni e i dialoghi ovviamente sono entrati in questo. Non c'è un dialogo dove non ci sia l'attenzione, proprio la distanza, la differenza fra le due voci e soprattutto fra i due mondi, cioè il mondo stralunato di Martino Bux che si incontra col mondo reale delle persone che, come dire, danno letteralità alle cose che fanno, mentre Martino dà la sua personale interpretazione.
Lei ringrazia il suo editor e mi ha fatto venire in mente la scena di un film che si intitola Genius, su Thomas Wolfe e il suo editor Max Perkins, e Thomas Wolfe arriva in casa editrice portando 3 pacchi di carta nella carriola. Forse non erano da riempire una carriola i suoi manoscritti, però c'è un lavorio di 7 anni, se non ricordo male.
Sì, c'avevo proprio il caos dentro, perché infatti io adesso sono proprio svuotato dopo aver scritto questo romanzo, perché non sapevo da dove cominciare, avevo tantissimi personaggi, avevo tante voci, e lui, la prima persona che ringrazio il libro, Massimiliano Catoni, e poi Angela Rastelli, che è intervenuta quando il libro è stato acquisito da Einaudi, ma soprattutto, insomma, nella prima battuta, una persona che mi ha aiutato, come dire, a dire di no a tante cose. Perché poi l'editor, insomma, è un mestiere che conosco ed è un mestiere che ha molto a che fare con la psicanalisi, perché ti insegna un po' a conoscere degli aspetti di te con cui devi fare i conti e che devi un po' mettere da parte. E questa persona mi ha aiutato innanzitutto a scegliere la voce era quella di Martino, che già c'era nella prima stesura, e farlo raccontare da lui questo mondo, farlo raccontare con questo sguardo un po' innocente, un po' appunto uno sguardo candido, ma allo stesso tempo anche curioso, disposto a tutto, con un'apertura mentale. Insomma, noi possiamo raccontare a Martino qualunque segreto, qualunque cosa della nostra vita, e lui rimarrà sempre stupito come un bambino.
Lei ha parlato prima di questo romanzo molto romano, ma anche universale. Ecco, prendiamo la parte universale, il cambiamento nelle immagini, diciamo pornografiche, per capirci, a disposizione di tutti, è palese negli ultimi anni.
Infatti questo libro c'è un po' la linea di questa evoluzione. Innanzitutto da una pornografia vissuta in maniera comunitaria, penso ai cinema, penso a, appunto, si andava al cinema in gruppo, anche se si andava da soli, comunque si viveva con altre persone all'interno della sala buia, ma anche il comprare la rivista ti metteva nella condizione di dover trattare la rivista con un estraneo che era l'edicolante, che era quindi un'altra persona, a un mondo che è diventato sempre più solipsistico, che si consuma totalmente solitariamente di fronte a un computer o a uno smartphone, come aveva predetto in una famosa Uno contro tutti Carmelo Bene, che disse: il porno è Kafka, il porno è stare soli, mentre l'erotismo induce alla procreazione, il porno induce, insomma, all'implosione. Era profetico, era il 95, solo l'1% della popolazione all'epoca aveva internet. Il porno è diventato anche un porno molto diverso dalle origini, più vicino alla lotta libera, al wrestling. Non è un caso che tanti attori e tante attrici, che alcune vengono citate in questo romanzo come Christy Misto, Jasmine Sinclair, abbiano lasciato questo mondo e siano diventate lottatrici di wrestling, perché proprio è molto fisico, è diventato sesso, spesso è accanto anche a una lotta, dove però viene anche incentivata un'idea di violenza, di sottomissione maschio su donna. Infatti il protagonista di questo libro, che è nato e cresciuto con un'altra idea di sesso, con un'altra idea di pornografia, rifugge questo mondo che viene adesso, che si evolve verso questa direzione. Parlo ovviamente di una pornografia mainstream, cioè una pornografia delle grandi case di produzione, quindi non nicchia.
La domanda sulle donne offese se l'è un po' cercata. Io gliel'avrei fatta comunque, ecco. A chi le dice che comunque la pornografia, anche mainstream, anche quella di gola profonda, offende le donne, lei cosa risponde?
C'è pornografia e pornografia, e ovviamente non c'è da nascondersi, la produzione, l'industria della pornografia ha soprattutto uno sguardo maschile nel 95% dei casi, anche se oggi c'è un terzo quasi del consumo che è fatto da donne, insomma, quindi sono dati che vengono rilasciati ogni anno da molti siti di streaming online, ma allo stesso tempo continua a essere soprattutto uno sguardo maschile, e questo sguardo maschile però porta anche delle estreme conseguenze. Io penso che la pornografia non è per tutti, sono un po' snob su questo, cioè bisogna saperla guardare. In un paese, insomma, come l'Italia, dove non c'è l'educazione sessuale, sono ancora più convinto che proprio la pornografia è proprio per l'elite, perché non credo nell'idea liberatoria della pornografia contemporanea, forse lo è stato in passato, ma adesso, essendo appunto un elemento così facile nel nostro postmoderno, il porno va vista, secondo me, avendone i mezzi, e i mezzi secondo me li si ha attraverso l'educazione, attraverso la propria cultura e la propria esperienza personale.
Martino Buchs, il protagonista di Candore, alla fine chi legge il libro fino in fondo ne ricava un po' un'idea di romanticismo molto diversa forse da quella tradizionale, ma a me è sembrato che Martino in fondo fosse un romantico 2.0, certo non il romantico 2.0 come viene illustrato per esempio in un film che si intitolava Her, Lei, dove il romanticismo era disincarnato, era la voce di un telefono.
Devo dire che mentre scrivo questo libro e quando l'ho finito di scrivere non ci ho pensato a questo elemento, però quando mi è arrivata la scheda che aveva preparato l'editore per la promozione commerciale del romanzo nelle librerie, c'era scritto Martino Buchs, l'ultimo dei romantici, e mi ha aperto un po' gli occhi, perché era quello che pensava il mio editore del libro, e quindi chi lo legge effettivamente si è imbattuto in questa vena del protagonista, e quello che per me era un po' lo sguardo stralunato, lo sguardo comunque di un uomo come ce ne sono tanti uomini, perché questo è un romanzo che parla di una questione maschile, è un romanzo dove proprio lo sguardo del maschio è uno sguardo più comune di quello che si pensa, lo sguardo di Martino Buchs, questo sguardo diagonale sul dettaglio, un po' al di fuori della scena. Ebbene, probabilmente questo voler desiderare sempre senza mai poi andare fino in fondo al proprio desiderio può essere uno dei grandi temi, che poi insomma è stato anche il grande tema del romanticismo, che si fondava spesso su degli amori non corrisposti come quelli di Martino.
Come si lega questo romanzo ai suoi precedenti? Cito qualche titolo: Il paese delle spose infelici, Ternitti, Il libro dell'amore proibito.
Ma questo libro forse è molto diverso da tutti gli altri, però ha dei punti in comune con addirittura il nome del protagonista di Vita precaria, amore eterno, e qualcosa del paese delle spose infelici e del libro dell'amore proibito. Ovviamente Ternitti è un altro mondo, però questo è il primo libro forse dove ho dato, io credo molto che gli scrittori siano o chef o ossessi. Lo scrittore chef è quando gli dà gli ingredienti e riesce a fare un libro in cui lui ha un obiettivo e raggiunge quell'obiettivo. Lo stesso è quando una volta nella vita ti succede, una volta, due, tre volte, quando scrivi un libro, metti in campo la tua ossessione, e quell'ossessione diventa, non c'è trama, segui l'ossessione e l'obiettivo è lì che ti porta alla fine di quel libro. E penso che questo sia il primo libro dove sono stato totalmente guidato da lei, l'ossessione.
Il lavoro editoriale le manca, continua a farlo? Lei è stato direttore editoriale per qualche anno.
Ma non mi manca, anche se qualche volta sono stato tirato insomma dentro qualche progetto, però sono veramente molto esoso. Cioè, per farmi fare qualcosa di editoriale mi devono pagare tanto, 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 però come dire, quando lo faccio penso di farlo abbastanza bene.
Era Mario Desiati, il suo ultimo romanzo uscito da Einaudi si intitola Candore. E intanto abbiamo segnato su taccuino la differenza tra scrittore chef e scrittore in preda a un'ossessione. Tornerà utile. Restiamo in tema per le segnalazioni. Un piccolo classico è un racconto contenuto in Storie in modo quasi classico di Harold Brodkey. Si intitola Oja. Harold Brodkey è uno scrittore americano bravissimo, anche se ormai poco letto. Non ha avuto, per esempio, un ritorno di fiamma paragonabile a quello di Stoner, scritto da John Williams e riscoperto dopo mezzo secolo, diventando un caso editoriale. Nato nel 1930, morto a New York nel 1996, il vero nome di Harold Brodkey era Aaron Roy Winterub. Harold Bloom, il più feroce dei critici, lo ha ribattezzato il Proust americano. Ci sarebbe poco altro da dire se non segnalare la bellezza dei suoi titoli. Storie in modo quasi classico, appunto per la raccolta dei racconti, l'autobiografico Storia della mia morte, Primo amore e altri affanni. In Ora, è il nome di una ragazza, si racconta una sfida. Su che cosa sta al lettore scoprirlo? Un classico è anche Henry Miller, con Tropico del Cancro e Tropico del Capricorno, che negli Stati Uniti fu bandito per oscenità e riabilitato dopo una ventina d'anni, nel 1961. Un piccolo classico italiano, anche qui sono passati 40 anni, ormai se lo merita ed è entrato nel linguaggio non più solo giovanile, è Porci con le ali, scritto da Lidia Ravera e Marco Lombardo Radice, con gli pseudonimi, allora, di Rocco e Antonia. Vi ricordo che anche questa puntata di Geronimo la ritroverete sul sito di Rete2. Buon anno, buona giornata e buona lettura da Maria Rosa Mancuso.